Come intuite ci sarebbero proprio tanti discorsi da mettere in piedi stasera, no? Finisce l'anno liturgico, Cristo Re, finisce la vita di Gesù, finisce con questo processo e perlomeno, ma questo credo lo facciamo poi presso poco tutto l'anno, perlomeno bisognerebbe fermarsi a fare un succo, una sintesi, cos'è successo, chi è stato, cosa ha detto, cos'è rimasto. E perché proprio attraverso un processo si chiude la vita di Gesù? Perché è evidente, soltanto capendo la posta in gioco di questo processo si può capire allora la verità che Gesù è venuto a portare, no? E d'altra parte, come vedete dalla liturgia, il processo con cui si è chiusa la vita di Gesù nel mondo in realtà è proiettato sul processo che avverrà alla fine del mondo, dove il figlio dell'uomo, avete sentito la liturgia, ci farà sfilare tutti davanti a lui, uno a uno, non a Pilato. Non lui davanti a Pilato, ma Pilato davanti a Gesù. No? Quindi ci sarebbe tutta questa riflessione di fondo. No? Come d'altra parte è evidente da questo processo che qui si fonda anche un rapporto particolare del cristianesimo con la storia, con la politica, col potere in particolare, altro discorso suggestivo. Tu sei re, appunto, io sono re, ma non a questa maniera. E sappiamo che su questo rapporto tra Gesù e Pilato, tra l'impero romano e il regno di Dio annunciato da Gesù, da 2000 anni ci sono discussioni, compresi le discussioni che si aprono nella laicità democratica, no? Dove non si sa mai che ruolo ha la Chiesa, cosa vuol dire la distinzione tra Chiesa e Stato, che tipo di potere è quello dello Stato rispetto alla verità, per esempio, perché poi anche lo Stato va a toccare delle cose che riguardano la verità, che so, del nascere, del morire, no? Capite cosa sta dietro? Ma io spero che chi di voi sente questi grossi problemi, che sono i problemi poi elementari della fede, per dire la verità. Io penso che poi cerchi, acceda ad altri strumenti, anche nella nostra comunità si offrono alcuni strumenti per rielaborare queste cose, no? Non si può farne in 10 minuti, quarto d'ora della predica, no? E però appunto questa sera mi piacerebbe fermarmi, è un po' che non lo facciamo, fermarmi proprio sul racconto di questo processo, se no si rischia di fare tanti ragionamenti, di lavorarci su, ciascuno partendo da presupposti suoi, e invece non si parte magari dal racconto di come è avvenuto il processo, almeno in questa versione di Giovanni, perché se affrontiamo anche quella questione lì, se è avvenuto così come dice Giovanni, o se bisogna ricostruire, non ce la facciamo. Quindi io vorrei questa sera insieme a voi rivivere un po' il processo del Vangelo di Giovanni, di questo processo che avviene tra Pilato e Gesù. Era l'alba, dice il testo, è importante quest'alba perché inizia quel giorno in cui scocca l'ora di Gesù nel Vangelo di Giovanni, è arrivata l'ora, l'uva viene spremuta, il succo. È il giorno che precede il grande sabato della Pasqua. È il giorno, sapete, di notte Gesù è stato nel tribunale senza che sia avvenuto un processo, secondo il suo racconto di Caifa. Poi al mattino presto l'hanno trasportato presso i Romani e il pomeriggio l'hanno ammazzato. Quindi il giorno che racchiude un po' la fine rapidissima della storia di Gesù. Allora lo portano dalla casa del sommo sacerdote al pretorio, che è la sede del procuratore romano, che è lì a Gerusalemme per le feste, per mantenere l'ordine. E il racconto io ve lo scandirò proprio così perché ci aiuta in qualche maniera anche a capire questi passaggi. Il racconto di Giovanni è scandito in 6 o 7 scene che sono giocate tutte come fosse un teatro, no? Fuori, dentro, fuori con la folla, poi dentro con Gesù. Allora la prima scena, l'atto primo, Pilato esce una prima volta dal pretorio e si rivolge alla folla, cioè non si rende conto bene di cosa sta succedendo, soprattutto non sa cosa ha fatto quest'uomo, no? Che accusa portate contro quest'uomo? Chiede Pilato, che in qualche maniera sembra un buon funzionario, vuol fare anche bene il suo mestiere, in questo caso vuole istruire un processo abbastanza regolare, quindi va a chiedere qual è il capo d'accusa, no? I giudei sentono in questa domanda una provocazione, se non fosse un malfattore non te l'avremmo neanche portato qui. E Pilato risponde, se è così allora arrangiatevi, prendetelo, giudicatelo secondo la vostra legge. Quindi è una provocazione reciproca. Quelli però lo sanno che non possono ammazzare Gesù. Il potere che viene lasciato ai giudei non arriva lì. La condanna a morte la può fare solo lo Stato romano, il potere romano. E difatti loro dicono, ma a noi non è concesso di mettere a morte nessuno. Quindi la folla, prima di ogni inchiesta o discussione, vuole una condanna a morte, ha già deciso. Sono venuti qui per questo, per chiedere ai romani, che soli hanno il diritto di uccidere, di dare la morte. Loro hanno già emesso il loro giudizio su Gesù e sulla sua pretesa di essere Messia e Re. La sua pretesa è blasfema e assurda. E quindi qui bisognerebbe aprire tutta la parentesi. Cosa ha preteso Gesù con i giudei di cui lui era parte? Tutto il cristianesimo nasce da qui, no? Dal ribaltamento del giudaismo, se vogliamo dirlo così, da un'interpretazione della rivelazione che noi leggiamo ancora come Vecchio Testamento, che Gesù fa e che i giudei non riconoscono. Quindi il processo avviene su sta roba qui. Il cristianesimo non è una religione che parte ex novo, è una religione di seconda battuta, che nasce aggrappandosi, come dice Paolo, sul solco giudaico. Nasce come una reinterpretazione del giudaismo. Questo spiega perché ogni volta che ci troviamo leggiamo una lettura del vecchio e una del nuovo. Perché il nuovo non si capisce se non come interpretazione del vecchio. Oh, questi hanno deciso che la pretesa di Gesù è falsa e quindi va eliminato, perché la sua pretesa di essere re è assurda, blasfema. Seconda scena, dopo questo battibecco, questa arringa alla folla, Pilato rientra nel pretorio, fa chiamare Gesù, proviamo proprio a immaginare, perché appunto dopo... Qui ci sono tutti i ragionamenti che facciamo dopo sul rapporto fede-politica, sono dentro tutti in questi discorsi, no? Allora fa chiamare Gesù e gli chiede, tu dunque saresti il re dei giudei? Non dirmi sta stupidata, appunto. No, Pilato non ci crede per niente proprio. Solo che lui deve solo rendersi conto che non ci siano sedizioni suscitate magari da questa strana pretesa di quest'uomo silenzioso, sembra ingenuo, addirittura ingenuo, non capisce neanche cosa sta mettendo in piedi, no? Per una pretesa tutto sommato stupida, secondo Pilato, no? Gesù non vorrebbe proprio aprir bocca, e poi lo farà, a un certo punto non parla più, Però subito all'inizio sta male in questo contesto, perché viene tutto così equivocato, perché per parlare con bisogna che qualcuno ti ascolti con un po' di simpatia, no? Cioè la parola, per essere detta con verità, esige previamente un po' di amicizia, e se non proprio l'amicizia, almeno il desiderio di capire, di comprendere quale sia la verità. Solo che Gesù si accorge subito che a Pilato non gliene frega niente della risposta che dà Gesù circa la verità. Cioè Pilato non si attende, no, Gesù non si attende che Pilato conosca, cerchi di conoscere la verità. E quindi vorrebbe dire niente. E tra poco non ci sarà modo di strappargli neanche una parola dalla bocca. Ma prima cerca la strada del dialogo. E comincia qui il pezzo che abbiamo letto stasera. Dici questo da te stesso? Oppure altri te l'hanno detto sul mio conto, come a dire, ma davvero cerchi di capire? sei sincero, stai cercando davvero di capire che cosa si nasconda sotto la mia pretesa di essere re? O stai soltanto cercando di cogliere nelle mie risposte qualche argomento per risolvere la grana, la richiesta che altri ti fanno dalla mia condanna a morte? E Pilato risponde francamente: no, a me non me ne frega niente proprio. Sono io forse giudeo? Non lo sono, e quindi non c'entro in questa storia, e non voglio assolutamente entrarci. Sarebbe come se dicesse: invece ho un ruolo che non posso non starmene fuori del tutto. Dunque dimmi, cosa hai fatto? E allora questa è già una domanda, per quanto bassa, però è una domanda già più vera. Cosa hai fatto? E Gesù comincia a rispondergli: il mio regno non è di questo mondo. Beh, è troppo evidente. In nessun modo Gesù ha creato un movimento politico. L'ha evitato sempre, no? In nessun modo ha organizzato un ammutinamento contro le autorità costituite. Dunque l'accusa della mia gente e dei sommi sacerdoti non ha alcuna plausibilità. Se avesse tempo di spiegare a Pilato, hanno equivocato radicalmente sul regno che sono venuto a annunciare. Sì, è vero che io sono re, ma in un'altra maniera, completamente diversa dalla regalità dei romani, da quella che tu eserciti nel nome di Cesare. Io sono re, certo, per questo sono nato, sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Perché appunto nella mia vita, nella mia persona, si rivela la verità. E questa è, come si può dire, la regalità di Gesù. Diversamente dalla regalità che comanda e costringe e fa piegare la testa ai sudditi, la regalità della verità è quella della luce che si offre a chi le si apre. È la regalità di colui che è l'inviato del Padre, di colui che solo può dire: io sono la verità. E ogni uomo che è dalla verità, che è obbediente alla verità, che ascolta la parola, appunto, ascolta la mia voce. Come le pecore ascoltano la voce del buon pastore e lo seguono. Vedete, la politica va lì a fare il processo a Gesù, e in realtà la politica e tutti gli uomini e le religioni e tutti gli uomini, basta che vengano dalla verità, appunto, sono processati da quest'uomo. In questo processo fatto a Gesù è la verità che fa il processo ad ogni uomo e chiede a ciascuno di noi di credere alla verità, di obbedire al regno della verità. Chiunque crede alla verità è mosso dalla verità, e chiunque è dalla verità ascolterà la sua voce e gli sarà concesso di udirla, di comprenderla. Ma Pilato taglia bruscamente questo andamento della discussione. Come facciamo noi del resto? Cos'è la verità? Perché è quello che facciamo noi, capito? È troppo grossa sta domanda. Cos'è la verità? Da poi, se si facesse il processo in questa società così stupidamente democratica nel non credere alla verità, no? La democrazia a noi è servita soltanto per instaurare un totale relativismo, e cioè che la verità non c'è.
Cos'è la verità?
Per lui la questione della verità è meno importante del compito che deve svolgere adesso, e soprattutto del favore che deve mantenere dell'imperatore di Roma. Qui sta la vera colpa di Pilato, perché lo vedremo, nei confronti di Gesù è molto lucido, è molto onesto anche, virgolette. Fino alla fine Pilato non ritiene Gesù colpevole. Però nel racconto che fa il Vangelo la vera colpa di Giovanni è questa, che non ama la verità. Per questo andrà fino in fondo sulla via della vigliaccheria, dell'ingiustizia,
del calcolo, della furbizia, come facciamo noi, che si finisce di vivere da furbi, appunto, di cavarcela, lasciando completamente in disparte la questione della verità, appunto, no?
Perché per il resto la sua ragione procedurale, la sua funzione di giudice è chiara. L'uomo che ha davanti non è colpevole.
Però ti pone una questione che è assolutamente assurda, e cioè di credere alla verità. Vedi, allora, dopo il giudice, terza scena, esce di nuovo dal pretorio per dirlo chiaramente anche ai giudei: io non trovo in quest'uomo nessuna colpa.
Ma siccome sa che in questa maniera esaspera la folla, perché la folla ti si ribella, vuole far fuori Gesù, allora trova un espediente, il compromesso. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua.
E provocatoriamente dice: volete che vi liberi il re dei giudei? Dice ironicamente, quel poveretto là, il re dei giudei ve lo libero.
Non lui, ma Barabba, urla la folla. Il commento di Giovanni è taglientissimo. Barabba era un delinquente. Cioè, come a dire, al re di verità viene preferito un brigante.
È il trionfo dell'ingiustizia e della menzogna.
Allora Pilato torna dentro, quarta scena, e decide, compromesso un po' più pesante, che avviene sistematicamente in tutta la storia dell'umanità, quando il potere vuol tenersi buona la folla, la gente calca la mano sul compromesso fin dove deve arrivare, compromesso un po' più pesante, dà un po' di soddisfazione alla folla per tenerla buona. Cosa fa? Fa sottoporre Gesù al terribile supplizio della flagellazione. Lo fa torturare, bastonare, ma non perché debba far dire qualcosa a Gesù, ma perché la folla probabilmente si placherà. No. Lo ammazzano di botte e soprattutto lo prendono in giro, la soldataglia fa così, la vigliaccheria dei soldati in tutte le guerre è sempre stata così. Un misero mantello rosso gli viene gettato sulle spalle e come corona un fascio di spine schiacciate nel cranio. E poi il giusto omaggio a questo re di burla. Salve re dei giudei, ridacchia la ciurmaglia, e gli davano schiaffi. Se voi leggete il Vangelo vedrete che a osservare questa scena, come quando guardate dentro nel monastero di San Marco di Firenze, quegli affreschi umilissimi del Beato Angelico dentro le celle, guardate dentro una piccola cella, c'è il Cristo deriso, e la scena è questa, appunto, c'è il discepolo che guarda.
Agli occhi del discepolo la scena della brutale derisione riveste il significato di un'autentica incoronazione regale al centro della passione e di tutto il Vangelo.
Come nel Vangelo di Marco c'è il centurione ai piedi della croce che dice veramente, anche qui sono dei pagani.
Al centro della passione di tutto il Vangelo c'è il riconoscimento della regalità di Gesù. Involontario, certo, da parte di questi pagani che dicono: ecco il re dei giudei. Lungo tutta questa atroce mascherata Gesù non fa udire nessun lamento, nessun rimprovero, non una parola, non un grido. Il sovrano silenzio del re.
Alla vista di Gesù, così martoriato e pieno di sangue, Pilato pensa che la folla avrà pietà. Esce per la terza volta dalla folla. Quinta scena. Ecco, ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Ecco l'uomo. Anche qui affermazione ironica, che invece nasconde agli occhi del discepolo la verità. Quello è proprio l'uomo.
l'uomo nella pienezza della sua bellezza e della sua taglia. Mai l'uomo è apparso così grande e così nobile. È il figlio dell'uomo, colui che prende il potere. Prima lettura di Daniele, no? Verrà sulle nubi. È colui che rappresenta e raccoglie l'umanità salvata e sconfigge la violenza del male, gli sputi degli uomini, le menzogne, le potenze. Tutto ciò che è contro l'uomo è vinto da quest'uomo. Lo stesso Pilato sembra impressionato, ma la folla è scatenata. La religione sacrificale vuole la vittima. Non basta pestare a sangue, bisogna uccidere. Bisogna spargere il sangue, questa è la religione, l'anima della religione, è il sacrificio. E la folla grida, crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato vigliaccamente cede, prendetelo voi e crocifiggetelo. Prima di far partire la roba, rientra nel pretorio, sesta scena, e ha un breve incontro con Gesù da solo. E gli dice, ma tu di dove sei? Non è più la domanda del magistrato, è il turbamento di un uomo messo di fronte al mistero di Gesù. Gesù non risponde nulla e Pilato sente la gravità terribile di questo silenzio. Non mi parli, non sai che io ho il potere di metterti in libertà o di ucciderti. Gesù non dice niente, ma lo sappiamo, lo aveva già detto prima, no? Tu Pilato non hai alcun potere su di me, non ti temo, tu che puoi uccidere il corpo ma non togliermi l'anima. Io mi affido a un altro potere, sono testimone di un altro regno, di colui che per la salvezza del mondo ha consegnato il suo unico. E sulla croce ha regnato. Il processo continua e si conclude nella settima scena con la condanna di Gesù, in quel luogo di cui dovremo sempre ricordare il nome. L'Evangelista, per la paura che lo dimentichiamo, lo dice in greco, litostrotos, e in ebraico, gabbatà. Lì, in quel luogo lì, si è consumata la più grande ingiustizia della storia, nel momento in cui è avvenuta la suprema rivelazione. Gesù si è rivelato come il vero re e il vero giudice della storia. Lì si è rivelata la verità di Dio, l'amore che dà se stesso come grazia per l'uomo, e il vero uomo, colui che si fida di quell'amore.